Il sogno e la sfida, ne parlavamo già in diverse occasioni in mattinata, di trovare vita su pianeti appartenenti ad altri sistemi solari, continua. Perché segnali di vita, o presunta tale, è presto per dirlo, lontani 124 anni luce sarebbero stati rintracciati sul pianeta chiamato K2-18b. E ciò che indica uno studio pubblicato pochi giorni fa sull'Astrophysical Journal Letters. In particolare, gli indizi raccolti da un gruppo di ricercatori di Cambridge parlerebbero della presenza su questo pianeta di oceani abitati da alghe e quindi, evidentemente, da forme di vita. Non è la prima volta che K2-18b fa parlare di sé, perché questo pianeta, scoperto per la prima volta con il telescopio spaziale Kepler nel 2015, era già stato al centro di diverse occasioni di dibattito. Nel caso di pianeti facenti parte di un altro sistema solare, lo sappiamo, si parla di esopianeti, come in questo caso. Infatti siamo a 125 e rotti anni luce dalla Terra, sono distanze che sono impossibili da immaginare per la nostra mente. E le maniere in cui questi pianeti possono essere studiati da così lontano sono estremamente affascinanti e saranno anche uno degli argomenti della puntata di oggi, Francesca.
Proprio così. In effetti queste sono soltanto alcune delle domande che rivolgeremo ai nostri ospiti di oggi per capire meglio il fenomeno degli esopianeti e le modalità attraverso cui dalla Terra si cerca altra vita nell'universo. Quindi passiamo subito ai saluti. Buongiorno per cominciare ad Amedeo Balbi.
Buongiorno.
Amedeo Balbi è docente di astronomia e astrofisica all'Università di Roma Tor Vergata. Dal 2014 tiene una rubrica di astrofisica sulla rivista Le Scienze, articoli che oggi, rivisti e ampliati, formano un suo libro dal titolo Il cosmo in brevi lezioni, Big Bang, pianeti, galassie e buchi neri, i segreti dell'astrofisica, pubblicato da Burr. E buongiorno anche a Lorenzo Pino.
Buongiorno.
Lorenzo Pino è ricercatore all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri in Toscana e si occupa dello studio delle atmosfere dei pianeti al di fuori del Sistema Solare. Lorenzo Pino, partiamo dal principio e facciamo un po' di chiarezza. Perché si parla del pianeta K2-18b come possibile luogo in cui si trova la vita?
Benissimo, partiamo da lì, mi sembra proprio un ottimo punto di partenza. K2-18b è un pianeta che, come diceva Marco, appunto è stato scoperto nel 2015 e da subito è risultato molto interessante, perché è un pianeta che appartiene alla categoria che viene chiamata a volte dei pianeti mini-Nettuni o superterre, che è un termine cappello un po' generico per indicare una classe di pianeti che non conosciamo, ma sono i più comuni tra quelli che conosciamo oggi al di fuori del Sistema Solare. Sono interessanti perché nel Sistema Solare non ne conosciamo. Ed è risultato da subito uno dei pianeti che si trovano all'interno della cosiddetta fascia abitabile, che è un termine a volte un po' fuorviante, che serve per indicare pianeti che hanno una temperatura adatta ad ospitare in linea di principio l'acqua allo stato liquido sulla loro superficie, ed è risultato uno di quelli meglio osservabili in assoluto. Quindi, secondo le metriche e le indicazioni che abbiamo, deve avere un'atmosfera che è più facilmente osservabile rispetto a moltissimi altri pianeti della stessa classe, ed essendo così comune è risultato subito interessante. Faccio un attimo di storia giusto per dire che questo pianeta appartiene a questi pianeti che sono pianeti di raggio all'incirca 2.5 volte quello della Terra, quindi sono un po' più grandi della Terra e un po' più piccoli di Nettuno, da cui il termine mini Nettuni o superterre. Sono pianeti molto difficili da studiare con le tecnologie attuali, e lo dimostra proprio anche la storia dello studio dell'atmosfera di questo pianeta. Poi possiamo anche eventualmente parlare in maniera un poco più tecnica di come si fa questo tipo di studi, ma voglio soltanto dire che nel 2019 c'è stata un'iniziale scoperta di acqua o presunta tale nell'atmosfera del pianeta utilizzando un telescopio spaziale, l'Hubble Space Telescope, che è uno strumento che ha dato un grande impulso al campo dell'atmosfera dei pianeti extrasolari, salvo poi scoprire che con il telescopio spaziale JWST, James Webb Space Telescope, che è un po' un successore del telescopio spaziale Hubble, ma molto più potente, in realtà quella che si pensava fosse acqua era metano, e che nell'atmosfera del pianeta c'è anche anidride carbonica, e l'errore, diciamo, l'interpretazione è dovuto alla complessità dello studio, perché il pianeta è piccolo e quindi i segnali che stiamo guardando molto piccoli e al limite delle capacità tecniche di entrambi questi telescopi spaziali. Ad oggi sappiamo che l'atmosfera contiene metano e anidride carbonica. Il motivo per cui ne parliamo oggi è che il gruppo che ha proprio scoperto il metano e l'anidride carbonica ha anche dato indicazione che nell'atmosfera di questo pianeta ci potrebbe essere un'evidenza di due molecole speciali, il DMS e il DMDS, che sono il dimetilsolfuro e il dimetildisolfuro, che sulla Terra, come già si menzionava, sono associati alle alghe, al fitoplancton in particolare, quindi particolarmente interessanti.
Insomma, sono prodotti di una reazione chimica che lascerebbe presupporre l'esistenza di una forma di vita marina. Allora, ha già aperto tante porte Lorenzo Pino. Io chiedo ad Amedeo Balbi di provare a entrare in qualcuna di esse, perché sicuramente il tema più affascinante visto da fuori, dai profani, è: ma come diavolo si fa a vedere un pianeta a 124 anni luce di distanza che fai fatica anche a vedere la sua stella? Insomma, e per di più, come si fa a capire che elementi sono contenuti nella sua atmosfera? Sono cose che per una persona che non studia questi argomenti sembrano veramente incredibili. Ci vuole raccontare, così per sommi capi, quali sono i sistemi che sono stati messi a punto per permetterci di guardare così lontano e così bene?
Sì, è corretto dire che chiedersi come facciamo a vederli, e in effetti la risposta è che non li vediamo.
Ah, ecco.
Non vediamo direttamente i pianeti extrasolari, salvo in rarissime eccezioni, ma in realtà la stragrande maggioranza dei pianeti extrasolari scoperti e studiati sono scoperti e studiati attraverso metodi indiretti, cioè quello che noi vediamo veramente è la stella, la luce della stella. Sappiamo che ci sono dei pianeti perché la luce della stella viene modificata dalla presenza dei pianeti, e questo può avvenire sostanzialmente in due modi. Uno è che se il pianeta transita di fronte alla stella durante la sua orbita, la luce della stella viene momentaneamente oscurata in parte, e quindi attraverso questa diminuzione nella luminosità della stella noi intuiamo la presenza del pianeta. E l'altro modo che viene utilizzato è attraverso lo studio della variazione, diciamo così, della frequenza della luce della stella, per semplificare, cioè la stella si muove leggermente attorno alla sua posizione proprio a causa della presenza del pianeta, e questo spostamento nella posizione della stella si traduce in una variazione della frequenza della luce che ci arriva, e noi da questa variazione della frequenza capiamo che c'è un pianeta. Quindi sono metodi indiretti che però ci consentono di capire diverse cose sui pianeti, ci consentono di capire caratteristiche come la loro massa, il loro diametro, il periodo orbitale, cioè quindi quanto impiegano a compiere un'orbita intorno alla stella, e quindi anche la distanza dalla loro stella. E in alcuni casi particolari in cui abbiamo la possibilità di fare anche osservazioni più dettagliate, queste misure ci permettono anche di capire la composizione atmosferica. Come facciamo a capire la composizione atmosferica? Perché, come dicevo prima, quando in alcuni casi i pianeti transitano davanti alla loro stella, una parte della luce della stella attraversa l'atmosfera del pianeta, viene modificata attraversando l'atmosfera del pianeta perché viene per esempio assorbita o diffusa, e questa modifica nella luce della stella dipende dalla composizione atmosferica, e quindi attraverso uno studio di quello che viene chiamato uno spettro, che in pratica sarebbero le impronte lasciate appunto dalla composizione atmosferica nella luce della stella, noi riusciamo a identificare in alcuni casi, ripeto, in alcuni casi particolarmente fortunati, diciamo così, in cui è possibile fare questa osservazione, riusciamo a capire almeno parzialmente la composizione atmosferica del pianeta.
Anche perché dove c'è una stella, e magari non è detto che non ci siano pianeti solo perché non li vediamo, perché se ho capito bene il pianeta deve passare esattamente tra noi e la stella perché noi lo vediamo, quindi tutti quei piani dell'eclittica che sono un po' inclinati rispetto al nostro, hai voglia a trovare i pianeti, magari ce ne sono molti di più di quelli che pensiamo.
Sì, infatti il metodo del transito richiede un allineamento particolare che si realizza solo in una frazione dei casi, ovviamente c'è una probabilità che questo avvenga, ma non è detto che quando non osserviamo un transito non ci siano pianeti, e lo stesso in parte si può dire anche dell'altro metodo, perché anche nel caso dell'altro metodo ci sono anche lì, insomma, dei vincoli in cui non sempre il segnale è facilmente osservabile. Però diciamo appunto nel caso del transito effettivamente deve verificarsi questo allineamento molto particolare.
Dalla complessità di queste metodologie attraverso cui appunto si cerca di captare la presenza della vita al di fuori del pianeta Terra, capiamo anche perché questo studio di cui appunto stiamo parlando, pubblicato da qualche giorno sulla rivista Astrophysical Journal Letters, abbia generato molto entusiasmo, ma anche dubbi e cautele. Una parte della comunità scientifica infatti ha già avanzato delle critiche. Cosa non convince Lorenzo Pino?
Sì, esattamente come dice Francesca, ed è un bellissimo esempio secondo me di come funziona per davvero la scienza, no? Al di là di quello che si racconta magari a volte in maniera un po' semplificata. Il percorso che ci può portare a identificare in maniera univoca che cosa abbiamo nell'atmosfera di un pianeta o se c'è traccia di vita non è per niente lineare. E appunto, senza andare troppo nel dettaglio tecnico, però voglio dare un'idea della complessità dell'operazione che ci porta a questa interpretazione che è stata pubblicata dal gruppo di Cambridge. Di fatto ci sono quattro fasi nel cercare di costruire che cosa c'è nell'atmosfera di un pianeta quando transita, usando il metodo di cui Amedeo Baldi parlava poco fa. Si fa un'osservazione, quindi il pianeta passa di fronte alla stella e si registra con una fotocamera di fatto, naturalmente molto potente, sui pixel proprio si registra la luce del sistema e si cercano queste variazioni di cui parlava il collega. Da lì poi bisogna costruire quello che lui parlava del segnale in funzione della frequenza o della lunghezza d'onda, se vogliamo. Tecnicamente lo chiamiamo spettro, ma non è altro che la scomposizione nei sei colori della luce. E questo viene fatto utilizzando un modello dello strumento, bisogna capire lo strumento bene abbastanza da poter estrarre questa informazione. Dopodiché questo cosiddetto spettro viene interpretato alla luce di modelli dell'atmosfera del pianeta, quindi io per esempio posso ipotizzare che ci siano certe molecole nell'atmosfera del pianeta e verificare se questo impartirebbe un segnale che sarebbe visibile nello spettro e confrontare poi i miei modelli con le mie osservazioni. Questo è quello che hanno fatto dal gruppo di Cambridge, hanno assunto la presenza di alcune molecole, tra cui appunto questo DMS e questo DMDS nell'atmosfera del pianeta, e hanno detto che secondo loro c'è un'evidenza per queste molecole, che in termini scientifici non è un segnale chiarissimo, è un'evidenza, quindi qualcosa che è ancora un po' al limite. Dopodiché c'è anche l'interpretazione successiva, quindi questo è un altro capitolo ancora, non lo apro in questo momento, ma bisogna poi capire se ci fosse DMS o DMDS, cosa questo implicherebbe, per esempio, se si parla di un segnale dovuto alla vita o se c'è qualche meccanismo abiotico che potrebbe produrlo. Tutti questi passaggi che ho illustrato sono critici e per un pianeta così complesso da studiare vanno verificati in maniera indipendente. Quindi questo lavoro adesso è molto recente, c'è stato grande dibattito nella comunità perché naturalmente è interessantissimo avere a disposizione uno spettro per un pianeta così interessante con questa evidenza. Quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in realtà è già iniziato, è che gruppi indipendenti vorranno replicare il lavoro del gruppo di Cambridge e provare a confermare o smentire quello che verrà trovato. Già adesso alcuni gruppi hanno, proprio ieri, quindi a distanza solo di un paio di giorni, hanno mosso i primi dubbi riguardo al fatto che questo spettro, questa variazione con della dimensione apparente del pianeta con la frequenza che conterebbe l'informazione sull'atmosfera non ha un segnale, non confermano l'ipotesi che ci sia effettivamente un segnale atmosferico in questo specifico spettro. È tutto da vedere però, perché siamo ancora in una fase molto sperimentale, molto iniziale, in cui stiamo spingendo il JWST veramente a rispondere a domande per cui non era stato progettato.
Certo.
E perciò, come il gruppo di Cambridge stesso ammette, insomma, siamo ancora in una fase iniziale che richiederà conferme, stiamo cercando di aprire delle nuove porte con questo tipo di studio.
Sì, certo. E proviamo allora a guardare qualche porta un po' più indietro nel tempo. Io torno da Amedeo Baldi perché la scoperta dei primi esopianeti ha rivoluzionato il modo di guardare al cosmo. Non era affatto scontato che sapessimo con certezza che c'erano dei pianeti al di fuori del Sistema Solare. Ci siamo resi conto che forse il Sistema Solare, per come è fatto proprio fisicamente, non è un unicum nella galassia o nell'universo, ma probabilmente, anzi, è piuttosto statisticamente comune che ci siano altri pianeti intorno alle stelle. Lo stesso non possiamo ancora dire della vita, però, perché non abbiamo ancora, mi pare di capire, delle prove certe che anche la vita sia seminata, anche se è plausibile immaginarlo, intorno, lungo la galassia, intorno a tante altre stelle oltre la nostra. Allora proviamo con Amedeo Baldi a fare così un breve riepilogo di quali esopianeti sono stati più vicini a dimostrare l'esistenza della vita? Che cosa sappiamo oggi sul fatto se siamo soli o no nell'universo? La domanda fondamentale.
Ma anche qui si può dare una risposta breve e magari una risposta un po' più elaborata. Quello che sappiamo al momento è che non c'è un altro pianeta abitato a parte la Terra, cioè non abbiamo nessuna evidenza al momento che esista vita fuori dalla Terra. Quello che sappiamo è che, questo lo sappiamo invece con una certa sicurezza, è che esistono tanti pianeti, conosciamo più ormai più di 5.000 pianeti e ci sono anche molti altri candidati che aspettano di essere confermati, ma insomma abbiamo migliaia di pianeti extrasolari noti. Da questo fatto, cioè dal fatto che esistono migliaia di pianeti extrasolari già noti nelle osservazioni che abbiamo fatto, possiamo trarre, diciamo, delle conclusioni statistiche sulla popolazione di pianeti che dovrebbero essere presenti nelle stelle della nostra galassia. Se pensiamo alla nostra galassia a qualche centinaio di miliardi di stelle, e ormai siamo abbastanza sicuri che praticamente qualunque stella ha almeno un pianeta, insomma capiamo che c'è un numero enorme di pianeti nella nostra galassia. Però ripeto, da qui a trarre conclusioni sulla diffusione della vita ce ne passa, perché quello che non sappiamo ancora sull'origine della vita è tantissimo. Non sappiamo come nasce la vita, abbiamo un unico caso di studio che è quello della Terra. Sappiamo ovviamente tanto sull'evoluzione successiva della vita, ma sul passaggio dalla non vita alla vita sappiamo veramente molto poco al momento. E quindi anche fare, diciamo, affermazioni sulla frequenza della vita nell'universo è qualcosa che bisognerebbe fare sempre con grandissima cautela, sia dal punto di vista statistico, ripeto, perché se non sappiamo qual è la frequenza di un evento non possiamo trarre conclusioni generali, e noi in questo momento non possiamo dire nulla al di là dell'osservazione che facciamo sull'unico pianeta che conosciamo dove c'è la vita, che è la Terra. E in più, ripeto, oltre a questo non abbiamo nessuna evidenza del fatto che ci sia vita, perché tutte le osservazioni che abbiamo fatto per il momento non sono assolutamente conclusive. La cosa che possiamo dire è che ci sono pianeti che potenzialmente potrebbero essere adatti alla vita come la conosciamo, nel senso che hanno condizioni che potrebbero consentire la presenza di acqua liquida, che è uno dei requisiti indispensabili per la vita come la conosciamo. Però come vedete anche qui sto usando tantissime volte il condizionale, perché intanto non è detto che un pianeta che abbia acqua liquida necessariamente abbia la vita. In più, anche quando diciamo che un pianeta potrebbe avere le condizioni adatte alla presenza di acqua liquida, stiamo dicendo qualcosa che non sappiamo con sicurezza, cioè stiamo dicendo semplicemente che sotto determinate ipotesi, sotto determinate condizioni, per esempio in presenza di una determinata condizione atmosferica e con condizioni sulla superficie simili a quelle terrestre, allora forse potrebbe esserci anche acqua liquida. Insomma, c'è tutta una serie molto lunga di sé che dovrebbero essere dovrebbero suggerire una certa cautela. Quindi niente, quello che si può dire secondo me è che stiamo vivendo una fase sicuramente molto entusiasmante della ricerca scientifica e della ricerca in astronomia, perché questo che stiamo facendo adesso è una prima volta, è una cosa che non avremmo mai potuto fare in passato, perché non c'erano i dati, non c'erano gli strumenti, e quindi abbiamo effettivamente le tecniche adesso per provare a dare una risposta scientifica al problema della vita nell'universo e alla domanda se siamo soli oppure no. Però siamo ancora abbastanza lontani da una risposta.
La risposta ancora non l'abbiamo trovata.
No. Mm-mm. E non sarà una risposta che arriverà dall'oggi al domani, proprio perché come stiamo dicendo questa mattina, le cose da capire sono tante, e il processo che porta da i primi indizi a una, diciamo, una risposta un po' più conclusiva è un processo lungo che coinvolge tante misure indipendenti e soprattutto tante altre cose che dobbiamo capire sul pianeta. Ecco, in questo caso per esempio il caso di K2-18b non sappiamo se per esempio questo modello basato sulla presenza di oceani sia un modello corretto, non lo sappiamo perché ci sono modelli alternativi che sono altrettanto validi. Non siamo appunto certi della composizione atmosferica, non siamo certi che questa molecola che è stata vista è effettivamente presente nell'atmosfera del pianeta, e anche se fosse presente con certezza nell'atmosfera del pianeta, non potremmo associarla univocamente alla vita, potrebbero esserci dei meccanismi non biologici che fanno la stessa, che danno lo stesso risultato, quindi insomma bisogna essere molto cauti.
Va anche detto, a proposito di cautele e di problemi, che la vita su pianeti al di fuori del sistema solare potrebbe anche assumere forme del tutto diverse da quelle terrestri. Ciò che è indizio o traccia di vita sulla Terra potrebbe non corrispondere affatto alle caratteristiche della vita invece su pianeti che sono lontanissimi dalla Terra. Quindi mi rendo conto che con tutta probabilità non ci sono davvero degli altri modi di procedere, perché anche l'immaginazione umana ha dei limiti. Ma non c'è la possibilità che si stia cercando qualcosa di sbagliato, o si sta perlomeno tenendo conto di questo possibile scenario, Lorenzo Pino? E poi chiederei una reazione magari rapida proprio su questo tema anche a Balbi.
Assolutamente, è una domanda giustissima e non è facile naturalmente, perché è difficile andare oltre l'immaginabile, ovvero a, diciamo, generalizzare la definizione di vita oltre quella che conosciamo sulla Terra. Quindi io direi che la risposta a questa domanda è che stiamo procedendo in due modi paralleli. Da un lato ci sono degli studi più di stampo, se vogliamo, teorico, che si occupano di definire esattamente cosa sia una traccia biologica, studi che sono ancora agli inizi essi stessi, hanno alcune caratteristiche che sono state identificate, ma fondamentalmente tutto ruota attorno al fatto che la natura tende a uno stato di equilibrio che include ad esempio la presenza di certe molecole sotto certe condizioni. E perciò osservare un'atmosfera di un pianeta, se noi includiamo tutto quello che sappiamo su come funzionano le reazioni chimiche, dovremmo essere in grado di spiegare questa atmosfera. E se non riusciamo, magari c'è un elemento in più, un effetto in più che potrebbe essere la vita, che sposta dall'equilibrio al disequilibrio. Anche questa discussione ha delle limitazioni, nel senso che non tutta la vita tende a spostare verso il disequilibrio, quindi c'è moltissimo lavoro che stiamo ancora facendo proprio per capire fondamentalmente cosa cerchiamo. E dall'altro voglio menzionare che la strategia parallela che stiamo perseguendo è quella di costruire strumenti molto più potenti. Avremo la prossima generazione di strumenti che sono costruiti anche proprio con l'obiettivo di andare a fare questo tipo di ricerca. Menziono soltanto l'Extremely Large Telescope, un telescopio di 40 metri che sarà costruito sulle Andes, su cui saranno montati lo strumento Andes e lo strumento PCS, Planetary Camera for Science, che avranno l'obiettivo proprio di andare a isolare la luce dei pianeti con una tecnica di osservazione diretta in alcuni casi, quindi spingere ancora un po' più in là il limite di quello che sappiamo e anche andare verso veri analoghi della Terra per certi versi, quindi attorno a stelle che siano più simili al Sole, con pianeti che siano più piccoli di K18b, quindi che non abbiano questa atmosfera estesa che presumibilmente avrebbe.
È un territorio tutto da esplorare. Chiedo ad Amedeo Balbi così un'ultima reazione, anche perché siamo veramente agli sgoccioli, purtroppo il tema è di enorme fascino evidentemente, ma Balbi, per farla breve, c'è il rischio che magari noi stiamo osservando o arriveremo a osservare un pianeta e non ci accorgiamo che c'è vita su quel pianeta, perché la vita magari si è evoluta sul silicio anziché sul carbonio e quindi ci sembrano sassi e sono viventi? Semplifico molto,
Il rischio in parte c'è, ma non dobbiamo neanche sopravvalutarlo, nel senso che comunque quello che possiamo fare lo possiamo fare con elementi che conosciamo e che diciamo che hanno caratteristiche che riusciamo a riconoscere, e quindi insomma anche immaginare cose troppo esotiche non è semplice. Sono stati fatti dei lavori e degli studi su questa cosa, non è semplicissimo immaginare alternative. È vero che possono esistere, quindi c'è un rischio di non riconoscere qualcosa che non conosciamo, però proprio per questo, proprio per la gradualità che dicevo, che suggerivo anche prima, noi dobbiamo sempre partire da quello che conosciamo, ed è già abbastanza complicato cercare di riconoscere la vita così, così come la conosciamo sulla Terra, quindi insomma intanto prima di esplorare anche cose completamente esotiche o alternative, insomma intanto cerchiamo quello che conosciamo, ed è già complicato.
È già complicato. Poi eventualmente, se ci servono degli spunti, c'è la fantascienza, perché io ricordo ad esempio una puntata della serie classica di Star Trek in cui l'Enterprise finiva su un pianeta dove c'era una vita evolutasi su base silicea, ed era il 1965, quindi voglio dire, dove non arriva la scienza, chiaramente per far volare la fantasia, l'essere umano ha anche strumenti un po' più pittoreschi. Ad ogni modo, rimaniamo strettamente legati alla scienza perché ci interessa scoprire le cose, non immaginarle. Quindi ringraziamo e torneremo sicuramente se ci saranno ulteriori sviluppi sull'argomento. Ringrazio intanto Amedeo Balbi e Lorenzo Pino, grazie a entrambi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi, Francesca, ci concludiamo qui la puntata di oggi, si conclude anche Alphaville. Ci vuoi già anticipare qualcosa per domani? Siamo ancora in studio?
Sì, domani ci sarà naturalmente un altro tema per il dibattito di Alphaville. Io però non ci sarò, però ti lascerò in compagnia di un bel tema, Marco, e cioè il ruolo politico e sociale dei negozi di dischi e di vinili in Gran Bretagna nell'era predigitale.
Beh, dai pianeti lontani alla Gran Bretagna, ai vinili, al ruolo sociale dei negozi. Sono le 13, lasciamo direttamente spazio al radiogiornale da Alphaville, un ringraziamento e l'appuntamento stasera con Ho visto cose alle 18 con Mario Fabio.